Il Napoli primo in classifica si ritrova domani a Castelvolturno con ben 11 azzurri mancanti per le nazionali. Ma chi è per voi il migliore del Napoli finora? Ne parliamo a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera cari amici marziani e bentrovati all'appuntamento quotidiano con Marte Sport Live tiro al bersaglio, come di consueto dalle 20 alle 21 in vostra compagnia. Buon lunedì sera a tutti con tutte le ultime notizie da casa azzurri, con un Napoli che ovviamente è a riposo dopo la bella vittoria contro il Como, tre giorni di riposo appunto concessi da Antonio Conte, ma domani si ritroverà di pomeriggio a Castelvolturno, meglio si ritroveranno a Castelvolturno, lo dicevamo nel lancio della trasmissione di questa sera, gli azzurri che non sono partiti per gli impegni delle proprie rispettive nazionali. Sono ben 11, lo diciamo, quelli che mancheranno all'appello domani, quindi che non saranno agli ordini di Antonio Conte, che inizierà a preparare la sfida contro l'Empoli, perché sarà una sfida fondamentale domenica, ovviamente alle 12:30, quindi il lunch match di domenica 20 ottobre dopo la sosta. Chiaramente sarà una partita fondamentale perché permetterà, come dice appunto il nostro allenatore, o meglio potrebbe permettere al Napoli di mettere fieno in cascina, ovvero di mettere in classifica altri tre punti che sarebbero fondamentali per non perdere il primato. Buonasera a tutti voi da Emanuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Vincenzo Russo. Il numero al quale dovete inviare i vostri WhatsApp è sempre lo stesso, 339-666-9990, e vi ho chiesto questa sera, visto che siamo a bocce ferme, visto che si riprenderà gli allenamenti domani, lì si riprenderà appunto, lo dicevamo, senza i tanti nazionali, cioè la sosta per appunto le nazionali stesse, chi è stato secondo voi il migliore tra gli azzurri in questo secondo segmento di campionato, se consideriamo appunto che siamo in presenza della seconda sosta per le nazionali? Lo chiediamo a voi, lo chiediamo ovviamente anche al nostro inviato a Castelvolturno nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera a tutti.
Chi il migliore in questo secondo, o anche primo e secondo segmento di campionato tra gli azzurri di Conte, secondo te?
Ma bella domanda. Migliore, buongiorno. Alessandro, buongiorno.
Bravo, bravo, un nome non scontato, molti forse diranno Lukaku, lo vedremo appunto al 339-666-990, che pure ha fatto molto ma molto bene. Ci è arrivato già il primo messaggio, che è di Alessandro: secondo me è Lobot che è il migliore fino a questo momento. Certo, insomma, è difficile poter stabilire, Pasquale, il migliore in campo in queste prime due frazioni di campionato, perché il Napoli sta giocando non sempre benissimo, non è un calcio che ruba l'occhio, però è un calcio molto concreto.
Sì, è difficile perché comunque il rendimento è alto di tutti, no? Altrimenti non saresti primo in classifica. Io ho indicato buongiorno perché leader della difesa, insomma, che è stato un po' il problema dell'anno scorso, quindi è chiaro che non l'ha sistemata da sola, perché c'è il lavoro importante di Conte. La fase difensiva non comincia soltanto da, cioè riguarda, comincia dagli attaccanti, quindi non riguarda soltanto i quattro difensori. Però insomma mi è sembrato un giocatore importante. Ha fatto bene Lobotka, ma onestamente sta facendo molto bene anche Anguissa, tornato ai livelli di due anni fa. Sta facendo molto bene Politano, in questo nuovo ruolo sta facendo molto bene. Lukaku non è ancora al 100%, ma è decisivo, quindi immaginiamoci quando sarà al top. Sono tanti, obiettivamente.
Anche Rachmani miglioratissimo rispetto alla passata stagione.
Rachmani, Di Lorenzo sta giocando bene, però il Napoli è primo, quindi è chiaro che quando sei primo in classifica devi avere un rendimento alto dei tuoi giocatori, altrimenti non hai questa posizione di classifica. È vero che siamo ottobre, però il Napoli è primo, a due punti sull'Inter, che è secondo in classifica, tre sulla Juve, cinque sul Milan, quindi sono dati che ti fanno capire come la strada intrapresa al Napoli sia quella giusta.
Allora, abbiamo parlato dei calciatori che stanno girando benissimo, che stanno offrendo delle prestazioni molto importanti. Andiamo alle dolenti note, che non saranno dolentissime, perché appunto il Napoli primo in classifica non può che farci capire che le cose stanno andando bene grazie all'allenatore Antonio Conte, così come grazie ai calciatori che si stanno adeguando a un nuovo modo di giocare, di interpretare il calcio e il loro stesso ruolo. Ma secondo te, tra tutti gli azzurri, c'è qualcuno che ha deluso un po' fino a questo momento?
Anche questa è una domanda. Ma deluso, sicuramente deluso Juan Jesus sulla prima partita, però poi non ha più giocato, ha fatto meglio, diciamo, in Coppa Italia. Quara non è il solito Quara, da due partite, però parlare di delusione assoluta mi sembra eccessivo. Tra l'altro vedevo anche pubblicato, insomma, le condizioni del piede dopo la partita con il Como. Questo probabilmente spiega il nervosismo di Kvaratskhelia, che diciamo riceve un trattamento speciale degli avversari, lo toccano duro, insomma, è successo col Monza, è successo a Cagliari, è successo col Como, quindi per questo probabilmente è un po' nervoso. Secondo me delusioni assolute non ce ne sono, perché Simeone mi sembra diverso rispetto a quello dell'anno scorso, la squadra è lo stesso. Secondo me delusioni assolute non ce ne sono. Grimur ha avuto poco spazio,
forse
per
Rafa Marin, che però ha giocato pochissimo,
forse lui,
soltanto...
però anche lui ha giocato una partita, esatto, con il Palermo in Coppa Italia, non ha fatto bene in quella partita, non, senza alcun tipo di problema, lo diciamo. Forse però è poco per dire che sia una delusione. Di sicuro la distanza tra i due titolari, due centrali, Buongiorno e Rachmani, la distanza è tra i due, quindi alle due alternative, Juan Jesus e Rafa Marin, mi sembra, diciamo, più evidente rispetto ad altri ruoli, cioè centrocampo ai Gimur e Coloruncio, che sono due buoni centrocampisti, davanti ai Simeone, Raspadori, Neres, quindi hai delle alternative, quindi forse hai lì, però delusione forse eccessivo, però qualche problema c'è secondo me dietro, dove probabilmente potrebbe servire un'alternativa un pochino più forte.
Direi di sì. Allora Pasquale, dacci tutte le ultime notizie, o meglio il programma degli azzurri in vista dell'Empoli, che sarà ovviamente tra due settimane, domenica 20 ottobre alle 12:30, però vogliamo sapere, domani gli azzurri si ritrovano a Castelvolturno, ovviamente al netto dei nazionali.
Sì, domani pomeriggio c'è la ripresa degli allenamenti a Castelvolturno, mancano 12 nazionali, perché è partito pure Olivera punterà l'ultima giornata di squalifica che aveva rimediato con l'Uruguay, però è disponibile per Uruguay-Ecuador, che è la seconda partita dell'Uruguay, l'Uruguay disputa le qualificazioni mondiali, e poi non ci sono Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori, non c'è Rachmani, non c'è non c'è Olivera, come appunto detto, non c'è Lobotka, non c'è Anguissa, non c'è Gilmour, non c'è McTominay, non c'è
Marino,
c'è neanche Ngong, che è una novità, insomma, perché è stato convocato dal Belgio, non c'è Kvaratskhelia, che è stato convocato dalla Georgia. Considera che tutti i calciatori europei disputeranno, insomma, il secondo turno della Nation League. Olivera, come ho detto, fa le qualificazioni mondiali, Anguissa, che ha una doppia sfida col Kenya, fa le qualificazioni alla Coppa d'Africa, quindi sono tutte gare ufficiali queste di ottobre.
Pasquale, ti ringraziamo, ti leggiamo domani sulla Repubblica.
Buonasera.
Ovviamente ti ascolteremo durante Forza Napoli sempre. Salutiamo e ringraziamo Pasquale Tina, lo ricordiamo, nostro inviato a Castelvolturno. Noi voliamo in pubblicità, ci state scrivendo una marea di messaggi, vi prometto che li leggo tra 32 secondi, restate lì.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, 32 secondi volati in un batter di ciglia. Io l'avevo promesso che avrei letto tutti i vostri messaggi al 339-666-9990, per chi si fosse collegato solo in questo momento. Questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, e vi ho appena chiesto chi è stato secondo voi il miglior calciatore in questi primi due segmenti di campionato, considerando la seconda sosta nazionali che appunto inizia in queste ore, soprattutto appunto chi vi ha colpito di più del Napoli Napoli, chiaramente di Antonio Conte. Frank Anghissà, uno dei migliori, ci scrivono appunto senza firmarsi. Poi saluti da Massimo da Polla, tutti mi sono piaciuti tutti, e ricorda appunto la partita con il Como. Sera Marziani, c'è Emanuela. Conte senza dubbio, questo senza dubbio, come calciatore politano. Così Max da San Giorgio. Forse prima è la fase difensiva, difendono in 9, un po' meno Lukaku. McTominay 8, corre come uno scozzese, un pastore, dietro le pecore nelle fredde isole. Vabbè, è meraviglioso questo messaggio. Conte fa girare tutti al meglio. Migliore Anghissà paragonato all'anno scorso, delusione Spinazzola. Mi aspettavo che si prendesse lui la fascia, ed invece 5 minuti a partita. Baci da Mario. Invece un altro nostro ascoltatore ci dice: si vince tutti insieme, si perde tutti insieme, ma il centrocampo sta facendo la differenza. E in effetti hai ragione. Quello che diciamo colpisce molto del Napoli di Conte è la duttilità, l'abbiamo detto, è la capacità, grazie ai calciatori presenti in rosa e soprattutto grazie ai nuovi innesti giunti appunto alla fine poi del mercato estivo, a cambiare pelle anche più volte nel corso della partita. Parliamo di tutto questo, così come di, diciamo, dei possibili rinforzi che potrebbero servire al Napoli per rendere la rosa ancora più competitiva. Lo facciamo con uno dei massimi esperti di calciomercato, un giornalista che saprà assolutamente darci tutte le indicazioni necessarie in tal senso. Voliamo nella redazione di Sky Sport, dove ritroviamo Luca Marchetti. Ciao Luca.
Ciao Manuela, buonasera a tutti.
Allora Luca, il Napoli sta girando molto ma molto bene grazie a Conte, grazie anche all'intelligenza tattica dei calciatori a disposizione dell'allenatore. Che Napoli ti aspetti dopo la sosta, considerando che sono ben 12, lo ricordava Pasquale Tina poco fa, i calciatori del Napoli impegnati con le loro rispettive nazionali?
Ma dobbiamo aspettarci un Napoli che sia ancora più vicino alle idee di Conte, perché per 12 sono andati via, sono tanti, e peraltro saranno anche migliori, no? Perché sennò erano stati convocati in nazionale, per cui magari non ci sarà la possibilità in questa fase per Conte di poter continuare a lavorare sulla settimana come ha fatto finora. Però con quelli che rimangono sì, e saranno comunque importanti nel prosieguo della stagione, perché quello che ha voluto fare Conte in questo anno è stato sì cercare di ridare quella mentalità necessaria per poter rimanere nelle parti alte della classifica, ma convincere, fra virgolette, costringere il Napoli anche ad avere una rosa allargata, no? A più degli 11 titolari, perché nei titolari il Napoli è sempre stato competitivo. Quello che era mancato, perlomeno secondo le analisi che erano state fatte insieme alla società, insieme alla dirigenza all'inizio anno, i rincalzi per potersi davvero sentire a livello di chi aveva vinto il campionato l'anno prima, ovvero l'Inter. Quindi questo lavoro secondo me sarà molto importante sulle cosiddette seconde linee, che poi, come abbiamo visto, non è detto che rimangano seconde linee per forza per tutto il campionato. Le scelte mi pare evidente che siano state già fatte, però Conte ha dimostrato, come dicevi tu prima, una grande duttilità, e questa forse è la sorpresa più grande, no? Del Napoli. Per poter mettere i giocatori che hanno le migliori condizioni di poter rendere nella zona in cui loro preferiscono, e cercare quindi di essere il più equilibrati possibile, perché la continua ricerca dell'equilibrio è stata la chiave che ha permesso a Napoli oggi di essere in classifica.
Ecco, Napoli equilibrato, Napoli che non si sbilancia quando attacca, che sa difendere davvero in 11 uomini, ma di questi primi due segmenti di campionato, ovviamente considerando che siamo alla seconda sosta nazionale, secondo te degli azzurri chi è stata la vera rivelazione, o meglio il giocatore che sta apportando un contributo decisivo alla causa di Antonio Conte e del suo Napoli?
Ma noi siamo sempre affascinati dalle novità, no? Quindi da quelli che conosciamo meno bene rispetto a quelli che invece già facevano parte del nostro campionato o del Napoli la passata stagione. A me per esempio ha impressionato molto Neres,
sì.
Come entra in partita, la spacca sempre, riesce sempre a essere determinante anche se ha 10 minuti a disposizione, e questa è una grandissima dote. Forse in questo momento è un boomerang per lui, no?
Forse sì, come fu per Mertens qualche anno fa.
Però è un giocatore straordinario. McTominay non si può non nominare in questo podio, in questo terzetto, perché credo che sia quello che universalmente ha meravigliato di più e ha fatto aprire la bocca e dire: ma com'è possibile che lo abbiano venduto? E poi prima sentivo nominare Politano, che obiettivamente è tornato ad alti livelli. e che soprattutto permette a Conte, con la sua capacità, di poter aggredire l'avversario con un uomo offensivo in più, perché il lavoro che fa Politano non è solo efficace in fase offensiva, ma è efficace anche in fase di copertura, e questo è un grande merito che Politano è tornato ad avere.
Ed è esattamente così, ed è questo il motivo per cui Conte al momento lo considera un irrinunciabile, pur avendo detto che non ci sono titolari inamovibili. Vabbè che è anche un po', no, il gioco degli allenatori per tenere tutti sulla corda. Ma secondo te quanto sarà possibile poter modificare davvero sostanzialmente gli equilibri di questa squadra a livello di titolari che a questo momento sembrano inamovibili?
Beh, devono essere bravi quelli che in questo momento stanno vedendo il campo un po' di meno, ad andare incontro a quello che Conte sta chiedendo. Neres è molto efficace in fase offensiva, probabilmente se gioca Politano significa che Politano ti dà delle garanzie in più in altre zone di campo e ti permette determinati movimenti, perché magari è più adatto di Neres da quel punto di vista. Se Gilmour vuole giocare titolare, stiamo parlando di un altro giocatore, deve fare meglio di Lobotka, e non è assolutamente facile. Quindi ti ho detto i due che potrebbero, no, in qualche modo nell'immaginario collettivo avere qualche minutaggio in più. Poi sappiamo bene che in realtà, soprattutto in una stagione in cui non c'è la competizione europea, è più facile lavorare con una squadra, non dico che puoi recitare a memoria, ma quasi. E quindi Conte deve essere bravo a veramente motivare tutti quanti, anche con dei sistemi di gioco diversi come ha fatto, anche utilizzando sempre le 5 sostituzioni come ha fatto, perché poi il contributo, come abbiamo appena detto, può arrivare anche nei 10 minuti finali. Cioè quando un giocatore riesce ad entrare in partita, segnare il gol del 3-1 della sicurezza e farti stare tranquillo negli ultimi minuti, è comunque un vantaggio che tu hai all'interno di una stagione.
Eh beh, direi proprio di sì, e tra l'altro un vantaggio non trascurabile, può determinare anche l'esito finale della stagione.
No, ma poi stai più tranquillo, carichi di meno il finale, sono meno patemi d'animo, magari non prendi il gol e quindi non perdi punti nella corsa per le zone alte della classifica. Insomma, sapere anche qual è il proprio ruolo all'interno della squadra non è sbagliato in assoluto. Poi io penso che ci siano dei giocatori irrinunciabili. Lo stesso Spinazzola, di cui prima è stato evocato, potrebbe essere uno di quei giocatori che alla lunga può far cambiare idea all'allenatore, no? Però ci sono alcuni giocatori che secondo me da Lukaku in poi sono dei totem per Conte, ecco.
Ed è così, insomma. Io però ti chiedo, Luca, da esperto di calciomercato, hai seguito ovviamente il Napoli dall'inizio di questa stagione, anzi dalla fase di costruzione, diciamo, della rosa, che è stata anche molto complessa e articolata, anzi ovviamente i tuoi contributi sono stati sempre molto molto precisi in tal senso, ti chiedo, la rosa del Napoli è migliorabile? Se sì, in che reparto? Perché poi c'è un mercato a gennaio, quindi c'è ancora tempo, che potrebbe dare qualcosa in più secondo te, oppure si è a posto così?
È tutto migliorabile, ci mancherebbe. La squadra perfetta non esiste, migliorabile in Manchester City, figuriamoci se non può essere migliorabile il Napoli. È difficile da migliorare, è stato fatto uno sforzo molto importante nella sessione estiva. Secondo me il punto in cui si potrebbe andare a migliorare è la difesa, avere un difensore in più potrebbe non essere sbagliato nell'ottica complessiva del ragionamento sul campionato, però non è detto che si faccia. Ecco, non bisogna secondo me buttare il pallone troppo avanti, intanto perché oggi il Napoli non ne ha bisogno. Esatto, poi fate tutti gli scongiuri che volete, ci sono gli infortuni che magari possono far cambiare i piani, però oggi non mi sembra che il Napoli abbia bisogno di interventi urgenti sul mercato. Poi se ci sono le opportunità, quello è un altro discorso, però oggi il Napoli mi sembra una squadra che sì, può migliorare, per carità, assolutamente. Può mettere a posto alcuni nei che non tornano, ripeto, soprattutto in difesa, però va bene anche così, ecco, non c'è l'assillo di dover andare sul mercato.
È esattamente così, Luca, ti ringraziamo, ti seguiamo su Sky Sport, ti ovviamente contatteremo nel corso della settimana per tutti gli altri aggiornamenti sugli azzurri.
A disposizione, ciao.
Grazie, uno dei nostri quattro moschettieri, Luca Marchetti di Sky Sport. Ci sono tantissimi messaggi, avete risposto, anzi state rispondendo alla domanda sul vostro migliore di questi del Napoli, ovviamente di questi primi due segmenti di campionato. Pasquale da Giuliano dice Lobotka è un campione. Poi c'è chi ci gira ed è Giovannino Grandarabbia, che dice che ci gira appunto la foto presa dai media giorgiani in cui si vengono raffigurati i piedi appunto del 77 azzurro di Quiccia Kvaratskhelia dopo la partita con il Como. Effettivamente c'è il piede destro che è molto molto gonfio dopo una botta ricevuta. Ovviamente vi aggiorneremo anche sulle condizioni del giorgiano, che ovviamente sarà impegnato con la propria nazionale. Aniello da Roma, Forza Napoli sempre, per me è Lobotka, è un top player. Quindi tantissimi di voi ci stanno rispondendo, appunto il regista, stanno facendo ricadere la loro scelta sul regista appunto azzurro. Cara Emanuela, buonasera, ci scrive Marco Guadagno sempre al 339-666-9990. Una vostra opinione: secondo voi può darsi che la scelta di far giocare Neres negli ultimi 20-25 minuti può risultare anche una scelta tattica, poiché l'attaccante azzurro può spaccare letteralmente le difese avversarie con la sua tecnica e velocità? Marco, sicuramente la scelta ricade su Neres negli ultimi 20-25 minuti, esattamente credo per questo motivo, anche se Conte ha più volte specificato che Neres è un grandissimo calciatore che al momento non trova spazio perché c'è un politano gigantesco. L'ha detto anche Di Gilmour, se ricordate, in diverse conferenze stampa ha detto: Gilmour è un giocatore straordinario, ragazzi, davvero un giocatore bravissimo, ma non sta trovando spazio perché davanti c'è un Lobotka. Così, tra l'altro, Lobotka esaltato anche da Fabregas, l'allenatore del Como, che dice: vorrei veramente uno come Lobotka, mi fa letteralmente impazzire. Ed effettivamente contro il Como ha fatto davvero una prestazione notevole. Tra l'altro è tornato ai suoi livelli praticamente fin dalle primissime battute di questa stagione con Antonio Conte, e anche l'anno scorso, pur non essendo ai suoi livelli, perché poi la squadra non girava in alcun modo possibile, immaginabile e sperabile, però in realtà anche lui non era stato sicuramente tra i peggiori. Massimo invece ci scrive: ciao Emanuela, sono già diverse volte che ti ho fatto chiedere ai tuoi ospiti chi sarà il rigorista del Napoli, lo ricordo Massimo, spero non sia Lukaku perché il primo rigore avuto e segnato mi ha fatto tremare. E vedremo, insomma, proveremo a chiederlo a un mister che ci raggiungerà nel prossimo blocco. Quindi io direi di andare in pubblicità, attendete 1 minuto e 23 secondi, però intanto io continuo ad aspettare le vostre risposte su chi è stato il migliore del Napoli in questo inizio di stagione, in questi primi due segmenti di campionato, e se qualcuno di voi è un po' più cattivello e vuole aggiungere un po' di pepe, anche chi invece vi ha fin qui leggermente deluso, ovviamente considerando che il Napoli è primo in classifica meritatamente, che quindi insomma sicuramente chi ha deluso non è stata una delusione poi così cosciente. Detto questo, 339-666-9990, vi aspetto tra 1 minuto e 23 secondi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, ve l'avevo promesso che saremmo tornati dopo pochissimi secondi, e vi voglio leggere, prima di dare subito la parola al nostro prossimo ospite, il comunicato del Como Calcio, perché sono anche belle queste notizie, vanno date, perché si parla sempre di ostilità tra tifoserie, ricordiamo insomma tutti quanti gli ultimi spiacevolissimi e sgradevolissimi, orrendi eventi che comunque hanno riguardato il calcio italiano. Invece in questo caso c'è una bella notizia, ovvero il Como 1907 desidera ringraziare, questo il comunicato, sentitamente il Napoli ed i suoi tifosi per la bellissima dimostrazione di sportività durante e dopo la gara di venerdì sera. L'atmosfera allo stadio Maradona, aggiungono, e il supporto di entrambe le tifoserie, sia in campo che fuori, sono stati senza pari. Per questo motivo il Como 1907 è felice di annunciare che offrirà una birra ad ogni tifoso del Napoli in trasferta in occasione del ritorno allo stadio Giuseppe Sinigaglia nel febbraio del 2025. Insomma, è bello anche parlare di cose positive che vengono dagli spalti, perché ci sono, fanno forse meno rumore, ma ci sono e vanno segnalate, gli va dato loro il giusto risalto. Detto questo, però, torniamo a parlare del Napoli, del migliore in campo secondo voi, e lo facciamo però anche chiedendo il parere al direttore sportivo Giuseppe Cannella. Ben trovato, direttore.
Buonasera, ciao, ben ritrovato.
Allora, direttore, io oggi ho posto questa domanda ai nostri ascoltatori, qui ai nostri marziani: chi è stato secondo voi il miglior calciatore azzurro in questi primi due segmenti di campionato di Serie A, considerando le due soste per le nazionali? E lo voglio chiedere ovviamente anche a lei.
È un po' difficile,
difficile, lo so.
tutti fanno il proprio dovere, certo per fisicità e diciamo condizione atletica Anghissà in questo momento come quando è arrivato sta facendo tanto, per qualità e precisione lo botta, cioè dietro sono ordinati, davanti Lukaku che non è ancora al meglio della condizione, stranamente sta facendo tante sponde, cosa che la Roma non gli riusciva, si vede che il ritorno con Conte gli fa bene, poi dopo bravi tutti, quando si vince sono sempre bravi.
E invece c'è qualcuno che fino a questo momento ha reso un po' meno rispetto alle aspettative?
Nelle ultime partite non direi, tutti stanno dando tutto, non ne trovo punti, a parte la partita col Verona, faccio fatica ad aspettarmi di più da tutti, tutti stanno dando il proprio contributo, tutti stanno facendo benissimo, quindi tutto normale.
Direttore, Neres è sicuramente il ballottaggio con Politano resisterà fino a fine stagione, molto probabilmente. In tanti dicono ma farlo giocare soltanto 20 minuti non è troppo poco considerando il rendimento dato e mostrato fino a questo momento. In tanti invece dicono ma come fai a togliere un Politano così? Qual è il suo parere?
Allora, Politano ha capito che c'ha una forte concorrenza,
sì.
E per cui sta facendo quello che magari l'ha sempre fatto, ma con tanta intensità non aveva mai fatto, diventare anche con tanti rientri l'uomo in più in fase difensiva. Si sta dando da fare, no? In poche parole, sotto questo aspetto. Neres colpisce, ma c'è sempre da dire che quando entra va un po' sulla fatica degli altri, nulla a togliere alle sue qualità.
Vero.
Però quando entri al 65esimo, al 70esimo, gli altri hanno un po' di fatica nelle gambe. Quindi la sua rapidità mette in difficoltà tutti. Poi fa bene Conte perché lo inserisce un po' alla volta, magari negli allenamenti gli fa capire che deve venire anche un po' più indietro e dare una mano a tutti.
Per quanto riguarda il Napoli, si è alzata un po' l'asticella delle aspettative da parte dei tifosi con questo Napoli che è tornato primo in classifica, è la seconda settimana che resiste in questa posizione, siamo a inizio campionato, ovviamente c'è un gruppo vicinissimo al Napoli, però ed è un gruppo anche molto corposo, però al momento nessuna big sembra, diciamo, votata ad ammazzare il campionato, neanche la stessa Inter che l'aveva vinto nella passata stagione meritatamente con tantissimi punti di distacco sulle altre. Che cosa si aspetta? Sarà un campionato così equilibrato fino alla fine?
Credo di sì. Intanto le big che non hanno mantenuto il passo del Napoli, c'è da considerare che settembre è stato un mese duro, tutte le grandi squadre hanno tanti nazionali, hanno dovuto affrontare le coppe europee, hanno di sicuro 4-5 partite in più, comprese le nazionali dei giocatori del Napoli, questo fa che stecchi quasi a partita, vedi il Milan, vedi l'Inter, la stessa Juventus, per cui questo va considerato. Poi dopo il Napoli sarà lì perché ha una grande rosa, certo oggi si fa sognare, già si parla di campionato vincente, ma il campionato è lungo, ci saranno tanti episodi. Quello che posso confermare è che il Napoli ha una rosa attrezzatissima per stare sempre lassù.
Forse, direttore, quello che fa sognare anche i tifosi è che da gennaio in poi, quando storicamente, statisticamente, le squadre di Conte hanno tanta benzina nelle gambe grazie alla preparazione appunto messa in campo dal suo team, dal suo staff, ci saranno poi partite decisive per la Champions League per chi partecipa appunto alla massima competizione europea. Questo potrebbe dare un ulteriore vantaggio al Napoli.
Se dovesse ripetersi, ma oggi tutti i preparatori sanno calibrare la forza dei propri giocatori, la resistenza in base alle partite, ogni anno si migliora, ogni anno ci sono delle innovazioni, ci sono dei particolari che vanno a finale, la cura dei particolari nei singoli, di sicuro la storia dice che le squadre di Conte vengono fuori poi dopo diciamo la sosta natalizia, però sì. Il calcio è cambiato, i giocatori sono sempre più atleti, staremo a vedere, però la competizione è alta.
Direi di sì. Ci sono i nostri ascoltatori che ci scrivono al 339-666-9990 rispondendo alla domanda che avevo posto all'inizio trasmissione: se Lobotka fa tutta la stagione come sta facendo l'anno prossimo, è destinato a qualche big europea? Così Ciro da Trieste, che ovviamente poi scrive Forza Napoli sempre. Effettivamente, che giocatore Lobotka?
È migliorato tantissimo, intanto facendo i dovuti scongiuri a una qualità fisica incredibile, una resistenza, sa sempre dove stare, tatticamente ha sempre nella prima palla il movimento giusto, la postura giusta, ci dà sempre la verticalità delle azioni. È una banca, no? Tanti anni fa si diceva un giocatore ad Avello che sia una banca per tutti, si fa sempre trovare come riferimento. È chiaro che questo comporta l'attenzione di grandi club, però anche il Napoli è un grande club, quindi credo che se il Napoli continua come deve continuare, l'anno prossimo affronterà anche lei le competizioni europee, e quindi con Bogota sarà sempre un punto di forza di questa squadra.
Direttore, la ringraziamo per essere stato con noi e per la sua disponibilità, le auguriamo un'ottima serata.
Grazie a te, buon lavoro a tutti.
Grazie, grazie al direttore Giuseppe Canella. E da qualche istante in collegamento all'altra linea telefonica, qui ai microfoni di Radio Marte, mister Alberto Savino, bentornato su Marte, mister.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, mister, io le chiedo, insomma, sarebbero tantissime le domande da porle, perché poi a me piace molto entrare nell'aspetto tecnico-tattico del Napoli di Antonio Conte, che stuzzica proprio per questa duttilità. Ma lei se l'aspettava un Conte così versatile, così capace, così trasformista? Ho letto questa definizione su diversi quotidiani nei giorni scorsi, un tecnico che cambia anche più moduli, molti moduli a gara in corso.
Ma di Conte prendendo quest'anno, poi giustamente stando fermo per un po' di tempo, lui comunque ha potuto studiare tanto, e poi è un allenatore comunque in continua evoluzione, è un allenatore che secondo me in Europa, è un allenatore che ha dato già subito una mentalità a questa squadra, e in campo si muovono già come dice lui.
In effetti rispecchiano molto la personalità, i calciatori del Napoli rispecchiano molto la personalità di Antonio Conte, le sue idee di gioco. Ha fatto quasi un miracolo sportivo dopo la debacle terribile contro il Verona in esordio di campionato, e adesso invece è tutt'altro Napoli, con anche i calciatori che nella scorsa stagione avevano deluso tantissimo, come Anghissà, che sono tornati ai loro massimi livelli, se non migliorando ulteriormente.
Assolutamente sì, abbiamo visto in queste ultime partite un Napoli molto deciso, un Napoli veramente che poi ha cambiato totalmente il registro per quanto riguarda il Maradona. Non dimentichiamo, l'anno scorso
sì,
il Maradona era quasi sempre terra di conquista per le altre squadre, mentre quest'anno sta diventando il nostro fortino. È una squadra che sa quello che vuole, riesce a leggere le situazioni, sta in questo momento anche prendendo pochi gol, che è la difesa, la fase difensiva in questo momento sta facendo molto bene, vedi sta fuori spinto, non possesso, è una squadra che sa, forse col Como un attimino troppo basso, dato troppo il palleggio al Como. Sono situazioni che ci possono stare. Il Como ha fatto una signora sì, partita, ha fatto un'ottima partita contro, secondo me, un grande Napoli, che ha poi approfittato dal 60° in poi degli spazi che il Como offriva, con le ripartenze è riuscito a dare la differenza. E onestamente McDominay e Lukaku sono due giocatori in questo momento di un'altra categoria, a me piacciono tantissimo.
McDominay è stato è stata effettivamente una delle rivelazioni, no, di questo avvio di campionato per il Napoli. Ma io le chiedo, mister, in molti anzi si chiedono, lo dicevamo anche prima con i nostri ospiti, ma come hanno fatto a venderlo? Cioè, un calciatore, ci sono i tifosi del Manchester United che sono arrabbiatissimi, molti di questi vengono a scrivere giustamente anche sotto le pagine del Napoli dicendo: ma perché l'abbiamo venduto?
Ma in questo momento il Manchester non è, le cose stanno andando benissimo, quindi sicuramente c'è uno stato confusionale, perché via un giocatore del genere erano bravati, però stanno bene per il Napoli, bene per noi, e il Napoli ha approfittato di questa situazione. Conte conosce benissimo la situazione inglese, conosce benissimo ha fatto prendere due giocatori che in questo momento, anche se Lukaku non è al 100%, sono giocatori di altissimo livello.
È esattamente così. Che cosa si aspetta da questo Napoli? Può mantenere questo livello di competitività così alto, o manca alto, ancora sì, qualcosina?
Sono molto fiducioso, perché comunque, avendo la possibilità di lavorare settimanalmente con la squadra, non è in competizione, purtroppo quest'anno non ci sono europee, Conte può lavorare e aggiustare le cose, preparare le partite per bene. Quando gioca ogni tre giorni, o hai una rosa ampissima di un certo livello, però poi comunque perdi qualcosa, perché il primo giorno devi recuperare, il secondo giorno inizi a preparare la partita, e poi il terzo è quasi l'ora della partita. Quindi c'è uno come Conte, avendo la squadra in mano settimanalmente, per tutta la settimana, lavorare sulla fase di non possesso, lavorare sulle situazioni tattiche, secondo me sarà veramente un'arma importantissima per arrivare all'obiettivo finale.
Mister, la ringraziamo per essere stato con noi, le auguriamo un'ottima serata, grazie davvero.
Grazie a voi, buona serata a tutti.
Grazie a mister Alberto Savino. Noi voliamo in pubblicità, 32 secondi e siamo da voi. Vedo che continuate a scriverci tutte le vostre considerazioni sul migliore del Napoli di Antonio Conte, e sono anche sorpresa nel non leggere da parte di nessuno di voi la critica a qualche calciatore da cui vi aspettavate di più. Tra pochissimo vi leggiamo al 339-666-9990, restate lì.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci tornati, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, dalle 20 alle 21 in vostra compagnia. Al microfono per voi Manuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Vincenzo Russo, ma al telefono da qualche istante abbiamo la mia carissima amica, nonché stimatissima collega di Canale 8, Italia Mele. Bentornata su Marte Italia.
Ciao Manuela, è un piacere come sempre.
È per me assolutamente un piacere poter ascoltare tutte le tue disamine su Napoli, che va alla seconda sosta di campionato da primo in classifica. È vero che è presto, è vero che ci sono tante squadre lì vicinissime ad un passo, però è anche vero che il Napoli ha dato fino ad ora qualcosa in più.
Allora, secondo me il discorso va un po' semplificato, nel senso che non dobbiamo oggi stabilire se il Napoli vincerà o meno lo scudetto, ma dobbiamo raccontare che oggi il Napoli è primo in classifica. Esatto. E non è primo in classifica come lo sono state alternativamente l'Udinese o il Torino, è primo in classifica perché è una squadra molto forte, che dispone di alternative straordinarie, che ha un allenatore capace di portare a sé tutti i calciatori, ma soprattutto di renderla camaleontica. E poi alla fine ci sarà un vincitore che sarà determinato da una serie di fattori diversi. È raro che accada quello che è accaduto nell'anno della vittoria dello scudetto del Napoli, quando praticamente io ricordo che alla sosta per il mondiale, quindi credo che si trattasse di novembre, e con la vittoria del Napoli con l'Udinese, proprio se non mi sbaglio, pensai che ero certa quel giorno, ero sicura che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto, c'era già un grandissimo vantaggio. Vero. Insomma, le avversarie si rendevano conto di avere di fronte un Napoli irraggiungibile, insomma c'erano le testimonianze e le conferme della Champions. Ora è presto, però noi non dobbiamo raccontare che il Napoli vincerà lo scudetto. Vero. Dobbiamo raccontare che il Napoli è primo in classifica, e così penso che risolviamo tutti i problemi.
Esattamente così, ce ne usciamo tutti assolutamente aderendo allo spirito di realtà e boicottando qualsiasi forma di sensazionalismo stupido. Detto questo, la foto che sta girando appunto sulla condizione dei piedi, no, di Quiccia Caraschelia dopo Napoli-Como, sì, riaccende i riflettori su un aspetto che tu non hai mai dimenticato di sottolineare, no, l'attenzione che gli arbitri dovrebbero riservare ai talenti che giocano a calcio. Quiccia Caraschelia ha sistematicamente boicottato anche in maniera molto fallosa dai propri avversari, secondo te adeguatamente risarcito di questi falli?
No, allora, a parte che il risarcimento non esiste, insomma, al limite esiste la sanzione per chi commette il fallo, i falli non può impedire che li facciano, perché ovviamente sta poi alla capacità dell'avversario di gestirla diversamente, alle indicazioni che vengono date dagli allenatori, però c'è un arbitro e l'arbitro dovrebbe sanzionare in maniera netta, inequivocabile e sicura tutto quello che, perché poi la certezza del diritto vale ovunque, vale nel calcio come nella vita quotidiana. Se non c'è certezza c'è anarchia, ognuno pensa di poter fare quello che vuole, l'abbiamo visto anche contro il Como, dove peraltro c'è un fallo da rigore clamorosissimo. Io sono saltata dal sediolino dello stadio Maradona perché mi sembrava impossibile, nonostante la distanza siderale che separa la tribuna stampa dal campo, ho visto in maniera proprio chiarissima il movimento fatto al calciatore del Como che ha seduto a terra praticamente Kvara. E allora non va bene, anche perché l'arbitro era assolutamente a, penso, 20 centimetri, per cui non ci sto, non mi va bene, e credo che fondamentalmente ci sia un caos, come sempre peraltro negli ultimi anni, perché è da un po' che raccontiamo di grossi problemi nella classe arbitrale italiana. E si potrebbe trovare una mezza soluzione magari applicando il VAR a chiamata, però insomma anche su questo anche. Ma quello per i calci di rigore, però perdonami, per le mancate sanzioni a chi commette falli su Kvara non penso che si possa fare il VAR a chiamata, a meno che non sia un episodio così clamoroso da prospettare un rosso, credo almeno, poi non lo so, non mi addentro in temi di cui non sono totalmente a conoscenza. Quello che ti dico è che non mi piace affatto la gestione che gli arbitri hanno di un calciatore come Kvara, perché poi, lo dico sempre, il calcio italiano è scarso di fuori classe, facciamoli giocare quelli che abbiamo.
Esatto. Tra l'altro Kvara ultimamente è apparso anche un po' nervoso, probabilmente proprio per questo motivo qui, non per le sostituzioni da parte di Antonio Conte, come si è voluto far passare forse da più parti, ma insomma ricevere trattamenti di questo tipo e non vederli mai sanzionati adeguatamente, forse qualche fastidio lo crea anche legittimamente.
Sì. Tutti raccontano, sono bravi, poi con le parole tutti quanti sono bravissimi, sì, però lui deve emanciparsi da questo a prescindere da tutto, non deve abbattersi, vorrei vedere quando il problema è reiterato nel tempo, ma fondamentalmente al di là dell'approccio mentale, che io non credo sia sbagliato, di Kvara, c'è un problema proprio di palli che fanno male, cioè noi in due partite abbiamo visto un calciatore che alla prima è stato costretto all'uscita perché gli è capitata una botta pazzesca tra capo e collo, esatto, e ha avuto un malore importante. Abbiamo visto che a Cagliari dopo 20 secondi praticamente è stato agganciato da dietro e non ha avuto ammonizione l'avversario. Adesso queste immagini, non so se siano realistiche, le ho viste anche io, di Kvara, e vogliono dire che il ragazzo ha avuto grossi problemi durante la partita, e però non mi sembra che ci sia stata una presa di posizione da parte dell'arbitro. Allora secondo me lui è arrabbiato perché si fa male, cioè al di là di tutto il discorso, al di là delle mancate ammonizioni, è proprio un problema fisico, sempre perché io tendo a semplificare e a rendere molto concrete le cose.
No, ma come giusto che sia, tra l'altro. Ci sono però, al di là dei dolori fisici, dei dolori per i falli subiti da Caraschelia praticamente sistematicamente, ci sono dei dolori di testa, quelli di Antonio Conte nella fattispecie, che invece possono essere una risorsa. Perché Italia?
Perché il mister ha la possibilità di attingere dal vaso di Pandora, perché il Napoli nella parte avanzata della squadra ha una ricchezza che credo non abbia nessuno in Serie A, e non so neanche quante squadre in Europa. Può scegliere, c'è Kvara, c'è Politano, c'è Ngonghe che addirittura viene convocato in nazionale dopo i due gol fatti al al Palermo, c'è il Neres, ovviamente, che cosa, come potremo dimenticarlo, c'è Raspadori, un vaso di Pandora dal quale il mister può attingere ogni volta e cambiare i protagonisti, modulare anche il sistema di gioco. Non a caso mi verrebbe da dire, poi il titolo sarebbe Mutatis Mutandis, certo. Il Napoli è l'unica squadra in Italia che ha portato al gol 11 calciatori diversi e ce ne sono soltanto altre due in Europa che hanno fatto segnare 12 calciatori diversi. Uno di questi mi sembra sia il Bayern Monaco, l'altro sinceramente non la ricordo. Però voglio dire, questo gli dà la dimensione di quanto questa squadra sia fortissima. I mal di testa di Conte sono dovuti al fatto che i calciatori non mettono in difficoltà, perché fanno benissimo in allenamento e per un allenatore poi diventa complicato fare le scelte, ma credo che insomma mal di testa come questi li vorrebbero avere molti allenatori.
Direi di sì, ovviamente lo dico per i nostri amici marziani, mi stavo riferendo con i mal di testa di Conte ad un post scritto da Italia Mele sui suoi social, anzi vi invito a seguirla perché oltre a commentare egregiamente il Napoli su Canale 8 ovviamente diciamo scrive in maniera molto ma molto particolareggiata e tra l'altro con uno stile tutto suo del Napoli, lo fa quotidianamente, quindi seguitela anche sui social. Detto questo, Italia, io ti chiedo, il Napoli è in uno stato di forma tale per cui chi viene considerato meno in condizione rispetto agli altri, mi sto riferendo a Romelu Lukaku, poi partecipa ad una marea di gol, non solo fatti ma addirittura, cioè non solo realizzati proprio in prima persona ma anche diciamo attraverso assist fondamentali. Lukaku nella partita col Como, una prestazione non eccelsa diciamo secondo, stando sì, ad uno sguardo meno attento, ma in realtà poi si portava sistematicamente almeno due avversari dietro, liberando gli spazi per i compagni eccetera, comunque in una partita che non ha rubato l'occhio ha fatto entrambi gli assist per i suoi compagni e poi ha anche segnato il rigore.
E quindi che cosa succede poi quando entra in forma? Non lo so, appunto, io ho lanciato questo sondaggio con un problema a base di quelli come ce li facevamo fare a scuola, maestre elementari. Se un calciatore che non è in condizione riesce a fare una partita, due assist e un gol, che cosa accadrà quando questo calciatore sarà in posizione? Insomma, io non in condizione, non so che cosa potrà accadere, perché poi, ripeto, il mister lo sottolinea, Lukaku è utile a prescindere e sicuramente averlo però più brillante e nella velocità proprio di reazione quando il pallone è tra i piedi e non si tratta soltanto di fare la sponda, quello secondo me farà clamorosamente la differenza. Però ti ripeto, il dato, e invito tutti ad approfondire questo tema perché secondo me è estremamente interessante anche in relazione a quello che stiamo dicendo, è quello che ti ho riportato prima, un dato sì, Opta che ricorda insomma quello che tutti quanti vediamo, che però viene confrontato anche con gli altri campionati europei, e ti dico che portare 11 calciatori diversi a segnare in 7 partite è qualcosa di estremamente importante, perché questa squadra diventa difficile da prendere, tra capo e coda non ci si capisce più niente.
È esattamente così, Italia. Io ti dico, ti chiedo, come ho chiesto ai nostri amici radioascoltatori e anche agli ospiti che ti hanno preceduta, il tuo migliore in questi primi due segmenti di campionato, ovviamente mi riferisco al Napoli di Conte, e se c'è qualcuno che ti ha invece un po' deluso, un pizzico da cui ti aspettavi qualcosa di più.
La domanda però è, con me insomma, è banale, perché io sono follemente innamorata di Lobotka e per me è un calciatore di un livello sconvolgente, qualcosa di strepitoso. Io credo che la partita che abbia fatto parte del primo tempo e poi tutto il secondo tempo contro il Como andrebbe incorniciata e fatta vedere ovunque, perché è stato qualcosa di pazzesco, di pazzesco. Quindi per me Lobotka in assoluto. Chi mi aveva deluso, però ti devo dire, ha mostrato dei cenni secondo me importanti di ripresa, non peraltro si è fatto poi insomma, fare il fallo da rigore che ha permesso al Napoli di ripassare in vantaggio, e Oliveira, che secondo me al di là del fallo da rigore subito ha fatto una partita molto concentrata da un punto di vista difensivo, è andato spessissimo in anticipo. ha avuto un po' più difficoltà quando aveva la palla tra i piedi in area di rigore, perché non è proprio nelle sue corde, però secondo me dal punto di vista difensivo ha fatto veramente uno switch, quindi diciamo che era quello che mi aveva deluso di più, ed è invece quello che secondo me si sta riprendendo, forse quello che proprio in assoluto mi ha deluso di più è Spinazzola, mi aspettavo di più da questo calciatore.
Sì, sai, anche diversi nostri ascoltatori hanno puntato tra virgolette l'accento, i riflettori su Spinazzola, una non proprio una delusione cocente, però insomma ci si aspettava, in molti si aspettavano qualcosa di più. Tra l'altro è finito poi, non dico ai margini, perché con Conte non si finisce ai margini, no, l'ha ribadito,
nelle alternative, nelle rotazioni,
nelle seconde linee, insomma, quindi nelle rotazioni, è sicuramente uno di quelli che entra con maggiore frequenza a gara in corso, però non inizia le partite dal primo minuto. Detto questo, Italia, che cosa ti aspetti dalle prossime due gare del Napoli, in cui Conte l'ha detto occorrerebbe mettere fieno in cascina? Lo ricordiamo, ci sono l'Empoli e poi subito dopo il Lecce.
Allora, premesso che in questa fase della stagione non esistono partite facili con squadre più deboli, per un motivo molto banale, perché le squadre più deboli, di fatto più deboli, non hanno assilli di classifica, perché soltanto all'inizio, quindi adesso si divertono, fanno vedere il meglio di sé, e poi quando comincia ad avvicinarsi la fine del campionato diventa tutto diverso, perché subentra poi lo stress, l'ansia da prestazione, la necessità di fare il risultato, quindi adesso ti trovi a giocare con squadre totalmente libere di testa. Se il Napoli avrà la capacità di restare libero di testa e di non accusare particolari pressioni, soprattutto se tutti i calciatori torneranno dagli impegni delle nazionali in buona condizione, io mi auguro che il Napoli possa fare bottino pieno in queste due partite. E poi comunque alla fine ricordiamolo che è sempre la somma che fa il totale, per cui al di là dell'avversario ogni vittoria vale sempre 3 punti.
È esattamente così. Italia, noi ti ringraziamo per essere stata con noi, ovviamente ti seguiamo su canale 8, su 100% Napoli, ovviamente sui tuoi canali social che sono sempre molto interessanti.
Io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro buon proseguimento.
Grazie ad Italia Mele. Noi siamo arrivati alla conclusione di quest'ora di Marte Sport Live tiro al bersaglio, ma lo sport torna domani su Marte 12:13, Gianluca Gifuni con Forza Napoli sempre, 13:14 Marte Sport Live purtroppo per Dario Sarnataro, ci sarò anche io insieme a lui, e poi la sera ritroverete Marte Sport Live tiro al bersaglio con il vostro e il nostro Francesco Marciano. Ovviamente vi ringrazio per averci seguito fin qui, mi scuso con quanti non ho potuto leggere e mandare in onda, siete stati davvero in tantissimi a scriverci questa sera, ringrazio Vincenzo Russo in regia, da Emanuela Castelli per questa sera è tutto, vi lascio all'ottima musica di Radio Marte, ciao!
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.